Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Sympathy for the Devil, la madre di tutte le canzoni del rock satanico, erano i Rolling Stones, una canzone con cui abbiamo già chiuso la puntata della scorsa settimana nella versione fatta dai Guns N' Roses, una canzone che ci azzecca molto con la puntata di oggi, visto che torniamo a parlare proprio di diavolo, torniamo a parlare di diavolo con un esorcista, il più importante, il più celebre esorcista del mondo, padre Gabriele Amort. Ma due parole dovrei spendere anche su questa canzone che abbiamo ascoltato la settimana scorsa nella versione dei Guns N' Roses del 94, tratta dal film L'intervista con il vampiro, mentre oggi l'abbiamo ascoltata in una versione estesa. Canzone dei Rolling Stones, dicevo, che è un po' la madre del rock satanico, nel senso, o meglio, è la canzone con cui il rock è stato identificato con il satanismo, anche se poi c'entra fino a un certo punto, anzi direi che c'entra abbastanza poco. Dunque, la canzone è del 1968 e appunto è stata scritta ed eseguita dalla rock band che ha inventato anche il rock maledetto, no? Fino ad allora tutto sommato i grandi rivali degli Stones erano i Beatles, che erano i bravi ragazzi e che erano reduci dal grandissimo successo di Sgt. Pepper e Loneliest Club Band, che è considerato forse addirittura l'album rock più importante della storia. Nel 1967 loro avevano risposto al successo degli amici rivali Beatles con un album chiamato Their Satanic Majesty's Request, che era appunto, voleva essere una risposta un po' alla psichedelica, di rock psichedelico a Sgt. Pepper, ma che appunto gli costò a questa band, che già comunque si era posta come i ragazzacci appunto opposti ai Beatles, gli costò l'accusa di satanismo, perché il titolo era proprio The Satanic Majesty's Request. A questa accusa di satanismo gli Rolling Stones rispondono appunto con Sympathy for the Devil, cioè con simpatia per il diavolo. Da lì appunto parte, dicevamo, l'identificazione del rock con il satanismo, che poi sarebbe stata portata all'eccesso anche ai risultati più clamorosi dal heavy metal in particolare. Ma in realtà, oggi come oggi, credo lo stesso padre Amort almeno non ha parlato di rock. Avete sentito che si è presa, tra l'altro, creando un grande dibattito a livello nazionale con Harry Potter, con lo yoga, col rock no. Anche se appunto con il satanismo sicuramente questa canzone c'entra abbastanza poco, seppure il rock, oggi credo che quelli che sostengono ancora che il rock sia satanico siano rimasti solo i testimoni di Geova, che tuttora invece nei loro giornali continuano ad accusare la musica rock in sé proprio di essere satanica. Ma al di là appunto dei messaggi subliminali di cui si parla spesso, questa canzone invece non è subliminale per niente, e tutto sommato anche abbastanza poco di satanico. Perché? Perché è una canzone in cui a parlare è Lucifero, che si presenta appunto all'inizio della canzone e che si autoattribuisce tutti i peggiori crimini commessi nella storia dell'umanità, dalle guerre agli omicidi eccellenti. Si parla appunto degli omicidi di John Kennedy, di Robert Kennedy. Si parla della guerra dei cent'anni, si parla della rivoluzione d'ottobre, della seconda guerra mondiale, si parla insomma di tutto il male fatto dall'uomo. E quindi in qualche modo, più che essere un'invocazione a Satana, questa canzone richiama l'uomo alle proprie responsabilità, perché dal momento in cui attribuisce sarcasticamente tutto ciò che noi sappiamo essere stato commesso dall'uomo, dall'avidità, se vogliamo, da tutto ciò che scatena le guerre, insomma, dall'intolleranza, eccetera. Quindi tutti i crimini commessi dall'uomo in questo caso vengono invece autoattribuiti da Lucifero. Quindi in qualche modo credo, insomma, che questa canzone, più che invocare Satana, richiama proprio l'uomo alle proprie responsabilità. Quindi di satanico ha abbastanza poco, anche se è diventata poi un simbolo, tanto che appunto nella versione con cui abbiamo chiuso la scorsa puntata era nella versione eseguita dai Guns N' Roses, che erano un po' più satanici, bisogna dire, dei Rolling Stones, nel senso che poi proprio credo nell'album immediatamente precedente a questa canzone avevano nei Spaghetti Incident avevano inserito una canzone, Look at Your Game Girl, che era stata scritta da Charles Manson. Tra l'altro so che era proprio Axl Rose che aveva voluto inserire questa cover, trovandosi anche in disaccordo con gli altri membri della band, perché invece Charles Manson era un satanista vero, insomma sappiamo benissimo che è stato un criminale, uno dei peggiori, anzi forse davvero uno dei simboli del male del XX secolo. Charles Manson era appunto a capo di una setta che ha massacrato diverse persone, e l'omicidio più eccellente del gruppo di Charles Manson è stato quello della moglie di Sharon Tate, la moglie di Roman Polanski, che è stata massacrata insieme ai suoi amici nella sua villa, ed era anche incinta, moglie appunto di Roman Polanski. Quindi sicuramente Charles Manson, insomma, se il diavolo esiste, forse con Charles Manson qualcosa a che fare potrebbe anche avercelo, molto meno credo con i Rolling Stones. Bene, chiusa questa piccola parentesi su questa canzone con cui abbiamo chiuso e aperto queste puntate dedicate proprio al diavolo in qualche modo, in cui parliamo con Padre Gabriele Amort. La scorsa puntata l'abbiamo mandato direttamente, non ve l'abbiamo introdotto, un personaggio molto conosciuto, ma vale la pena di dire due parole. Le prendo proprio dall'articolo pubblicato nel nuovo numero dell'intervista della rivista Adesso, che potete trovare gratuitamente al Cenacolo San Marco, dove appunto c'è l'intervista a Padre Amort, e c'è anche un piccolo profilo biografico che io vi riassumo, perché è interessante poi conoscere e sapere anche chi è questo uomo che stiamo per ascoltare, questo esorcista, che ha 86 anni, anche se è davvero energico e grintoso. Io scrivo appunto sull'articolo che viene da pensare che il patto col diavolo l'abbia fatto lui, perché è davvero una persona di una vivacità e anche insomma molto in forma. 86 anni, pensate, è stato laureato in giurisprudenza, è un paolino, infatti l'intervista, ve lo ricordo, l'abbiamo realizzata proprio nella casa madre dei Paolini a Roma, dove lui vive tuttora. Appunto, è un paolino, si è laureato in giurisprudenza, è medaglia d'oro al valor militare per le azioni partigiane compiute quando aveva appena 20 anni nella Brigata Italia. È stato amico di Giorgio La Pira, Giulio Andreotti, discepolo di Padre Pio e del beato Giacomo Alberione. Ha scritto una decina di libri tradotti in 28 lingue e ha eseguito circa 70.000 esorcismi, anche se solo in un centinaio di casi, dice lui, si trattava di effettive possessioni diaboliche, perché come ci spiegava, l'esorcismo è una cosa preventiva, cioè si può fare un esorcismo anche su una persona che non è indemoniata, anzi spiegava Padre Amort che l'indemoniato si riconosce proprio dalle reazioni che ha all'esorcismo. Tutto questo in appena 25 anni, infatti pur essendo il simbolo degli esorcisti stessi, il più celebre, dicevamo, esorcista del mondo, in realtà lui ha cominciato solo nel 1986 a compiere esorcismi, quando gli è stato affidato l'incarico di esorcista della diocesi di Roma. Questa è una cosa abbastanza particolare, cioè lui è diventato esorcista e appunto anche un teorico dell'esorcismo, un teologo dell'esorcismo, perché gli è stato affidato questo incarico, e non viceversa, non gli è stato affidato l'incarico perché lui già faceva degli esorcismi. Quindi questo già ci dà l'idea di che cos'è un esorcista, cioè un sacerdote appunto che compie dei rituali che sono fondamentalmente poi rituali di preghiera prima ancora che di liberazione, e non appunto una figura così un po' strana. Ma ecco, penso di aver parlato abbastanza anche oggi, e quindi vi lascio alla seconda parte dell'intervista a Padre Amort, intervista che ricordiamo in una sintesi è stata pubblicata, oltre che su Adesso, abbiamo proiettata al Festival Popoli e Religioni nell'edizione appunto del 2011, e che vi proponiamo per la prima volta in queste due puntate di Adesso in Onda in versione integrale. Stavamo parlando con Padre Amort dei malefici, quindi anche del ruolo, del rapporto che c'è tra la magia nera ovviamente e la possessione diabolica, quindi era questo il tema su cui ci eravamo fermati. Continuiamo a parlare con Padre Gabriele Amort, esorcista.
Vi faccio l'esempio di un maleficio proprio per maledizione. Non è successo a me questo caso, è successo al mio grande maestro Padre Candido. Una famiglia di contadini erano riusciti a fare laureare una loro figlia. Questi contadini, avere la figlia laureata, aveva dato a loro la testa. Oh, non era più una persona normale. Quando si sono accorti che sta figliola si era innamorata di un operaio, donne volevano sapere, l'hanno combattuta con tutte le forze. Quando proprio hanno visto che non c'era niente da fare, hanno fatto finta di rassegnarsi. Il giorno delle nozze, la messa, il pranzo. Durante il pranzo il papà, con un sorriso, chiama la figlia: vieni che t'ho da fare una confidenza. La chiama in una stanza a parte: maledetta tu, sia maledetto tuo marito, siano maledetti i tuoi figli. Una maledizione studiata, pensata nelle parole, nel momento scelto, quindi veramente suggerita dal demonio, senza bisogno che sia andato da uno schiavo del demonio a far fare la maledizione, come molti fanno,
e ha avuto
che
effetto,
pagano il mago, lo stregone, perché faccio un maleficio a quella persona là, dicendo anche gli scopi che vogliono, per esempio perché si divida dal suo fidanzato e si innamori di me. Case che succedono.
E hanno effetto?
E avvengono, hanno effetto.
Cioè, gente che si separa perché qualcuno gli ha fatto maleficio?
Comunque sia, mi diceva Padre Candido che sta povera famiglia ha avuto guai di tutti i generi, quindi sta maledizione paterna ha attecchito, altro che, e nonostante tutta una serie di suoi esorcismi, i vantaggi erano minimi, minimi. Non riusciva a togliere questa maledizione. Questo per dire che col demonio non si scherza.
Quindi non basta la fede.
Poi, quando qualcosa viene fatto da consanguinei, come notiamo subito la parte positiva, hanno grande efficacia le benedizioni dei genitori sui figli, altro che se hanno efficacia. Oh, tutte le case russe avevano l'angolo sacro, quando uno partiva per esempio militare sempre riceveva la benedizione dei genitori, nei casi importanti, se avete presente l'opera della Traviata, no scusate, l'opera mamma quel vino è generoso, la... Ah, hai ragione.
No, andiamo.
Hai ragione. Comunque sia, prima voglio che effetto... tu mi benedica come quel giorno che partì, soldato, la famosa romana.
Quindi hanno effetto le maledizioni, ma anche le benedizioni.
Sì, dalla cavalleria rusticana.
Ma come allora, la fede e la preghiera da sole non bastano quindi contro i maledici? Come ci si può difendere da queste maledizioni?
In genere sì, qualche volta è possibile di no, perché, come dicevo prima, io pago un killer perché uccida uno, Dio non è tenuto ad impedirlo. Non è tenuto ad impedirlo.
Quindi
ci ha dato la libertà per cui io posso fare del male a me stesso e del male agli altri e Dio non me lo impedisce. E guardate le guerre. Ma non sono tutti mali, immensi, e Dio non li impedisce. E guardate che siamo continuamente in regime di guerra, anche adesso, mentre parliamo, tante zone della... E perché Dio non li impedisce? E si ammazzano. Perché Dio non ha impedito il divorzio? Voi sapete che solo in Italia, dal 78 ad oggi, dico l'aborto, gli aborti sono stati più di 8 milioni. Più di 8 milioni. Quelli registrati, poi ci sono gli aborti clandestini, ma quelli registrati, più di 8 milioni di aborti.
Però come ci si difende allora da un maleficio? Come ci si difende da chi
con
ci
preghiera,
vuole del
male? Uno con però la preghiera, con i sacramenti,
se non basta neanche la preghiera.
E in genere è sufficiente, Non è che sia infallibile. Certamente che nulla viene senza che Dio veda, senza che lo sappia, e pensa lui a regolare le cose. Le due forme colpevoli, se uno si dà a pratiche di occultismo, sedute spiritiche, frequenza maghi, cartomanti, eccetera. Ci sono, per esempio, non tutti, intendiamoci mai generalizzare, discoteche in cui l'itinerario è pressoché d'obbligo. Prima l'alcol, poi la droga, poi il sesso e poi la setta satanica. Un itinerario pressoché d'obbligo. Un incomincia lì e va a finire là. Se non riesce a troncare prima. Se non riesce a troncare prima, può darsi che riesca anche a troncare prima, ma se no questo è l'itinerario, per così dire, d'obbligo.
È possibile che ci sia, appunto, pensate, questi diavoli che si impossessano, che danno fastidio, possono anche girare, che ne so, in una stanza come questa liberamente?
Se lo dice San Paolo, siamo continuamente avvolti dai demoni. Quindi, la nostra lotta non è contro persone di carne e sangue, ma contro gli spiriti del male che ci circondano nell'aria. Dice, si esprime così San Paolo. E il Concilio, che per 18 volte nei documenti del Concilio si parla del demonio, cita anche questa frase di San Paolo. Siccome non abbiamo, la nostra lotta non è contro creature di carne e sangue, ma contro gli spiriti maligni che ci avvolgono nell'aria. Addirittura sono spiriti, notate però anche qui, sono spiriti, noi usiamo un linguaggio adatto a noi, ci avvolgono nell'aria, in realtà sono al di fuori di quei due limiti fondamentali della condizione umana, spazio e tempo. Ma lei, sono al di fuori.
Lei li sente, li percepisce? Li riconosce anche in contesti normali come
no,
questo?
No, no, è impossibile. Sono puri spiriti. Con gli occhi vedo niente.
Quindi soltanto quando si
impossessano... Con gli occhi vedo niente.
Solo quando si impossessano di qualcuno.
Io vedo le reazioni di uno posseduto dal demonio e dico, qui dentro c'è il demonio, ma non vedo niente. Non vedo niente.
E qual è il segnale inequivocabile per cui lei capisce che c'è il demonio in quella persona?
È l'effetto dell'esorcismo. Già i sintomi che mi vengono riferiti prima, e sono tanti. Vi faccio un esempio che è capitato a me. Una famiglia numerosa, buona, praticante, eccetera, eccetera. Un giovanotto, un giovane, a un certo momento incomincia a bestemmiare, a non andare più in chiesa, tutte cose che invece faceva prima con i suoi, eccetera. E i genitori si insospettiscono. Una volta a tavola la madre scodella la minestra e il papà, mettendosi un cucchiaio di minestra in bocca, pensa: Ave o Maria, solo l'inizio. Di scatto sto ragazzo salza in piedi, papà smettila! Cari miei, non è una cosa umana. E allora dice qui, e allora esorcismo. Con l'esorcismo uno vede le reazioni, se una persona mi va in trance, se con una persona incomincio ad avere il dialogo col demonio. Naturalmente il rituale degli esorcisti dice le domande da fare e le domande da non fare, mai domande di curiosità, però è la prima cosa che chiedo, come ti chiami? Per il demonio è già uno scoprirsi, il demonio cerca sempre di
nascondersi, e glielo dice invece.
Cerca sempre di nascondersi, dire il suo nome è già un manifestarsi, è già una sconfitta. Una prima sconfitta.
E perché glielo dice allora?
Ah, lo dice, perché lo costringono nel nome di Cristo. Sono più forte io
e
di lui.
Come si chiamano di solito?
Ci sono quelli, diciamo, di carattere biblico che sono i più forti. Satana è il capo di tutti. Poi Lucifero, notate, Lucifero è di tradizione. Nella Bibbia mai viene nominata la parola Lucifero. Non esiste nella Bibbia.
E le è capitato però, che qualche diavolo sia manifestato come Lucifero?
Per me è il vice di Satana. Satana è il capoccia. Poi Asmodeo lo troviamo nel libro di Tobia, Asmodeo lo troviamo spessissimo, è un nome forte. Poi hanno tanti nomi, anche sciocchi.
Tipo?
Isbo.
Isbo?
Isbo. Ho un demonio fortissimo che ha posseduto una sposa di Piacenza, la famosa liberazione della possessione di Matenza, e uscirà un mio libro ai primi di febbraio o fine gennaio, in cui tra l'altro racconto questo episodio perché è stato documentato, allora non c'era il registratore, però questi frati di Piacenza, c'era il frate esorcista, un suo confratello che era stenografo, e allora ha stenografato tutti i dialoghi tra il diavolo e l'esorcista. Cioè, è una storia interessante. Il nome è stupido, Ismo, però una potenza a tal punto che a una cui aveva detto che assisteva sempre agli esorcismi, te la farò pagare, dopo qualche mese è morto. Ah. E anche al vescovo che ha dato di Piacenza, che ha dato il permesso di fare gli esorcismi, è morto entro l'anno.
Altri nomi strani?
Guarda, il libro Pregate, pregate, pregate porta pagine di nomi di diavoli, questo per questo, questo è diavolo, tutte balle, tutte storie. Molte volte sono nomi che un incontro in una persona posseduta, poi non si rincontrano mai più. I diavoli, anche gli angeli, non hanno nomi. Gli angeli hanno un nome che viene loro dato in base a quello che hanno fatto, per cui sono pochissimi, conosciamo solo i tre nomi, certo, degli arcangeli, Michele, Gabriele,
quindi Raffaele, questi nomi che le dicono i diavoli,
perché quando... ci sono nella Bibbia, se no non hanno nomi.
E quindi questi nomi che le danno quando lei li interroga sono falsi?
No, si è attribuito in quel momento lì, viene attribuito quel nome, quindi sono nomi veri ma non stabili.
Quindi non sono sempre gli stessi?
No. Non sono sempre gli stessi, sono un'enormità i diavoli.
Lei si è mai spaventato a morte durante l'esorcismo?
Mai, perché io so che sono con Gesù Cristo, sono più forte io del diavolo.
Quindi è il diavolo che c'ha paura di lei?
Sì, è il diavolo semmai che ha paura di me. Oh sì, sì, è il diavolo che ha paura di me, però fa il gradasso, eccetera, no? Non ha nessuna importanza, non ha nessuna importanza.
È qualcosa che l'ha colpita, che l'ha sconvolta comunque durante un esorcismo? C'è stata una cosa che veramente non si sarebbe aspettata?
Mi è capitato di avere dei momenti di apprensione, mi è capitato solo di avere bisogno, alle volte quando era vivo il mio grande maestro, del suo consiglio per qualche caso difficile. Per esempio, avevo una posseduta dal demonio che quando la esorcizzavo diventava rossa, si gonfiava il collo, le vene. Era malatissima di cuore e io avevo paura a fare gli esorcismi. Dico, questa mi muore, urlava fortissimo. Dico, ma questa mi muore durante l'esorcismo? Allora ho chiesto a lui, che anche lui l'aveva esorcizzata, che devo fare? Vai avanti, stai tranquillo, non succede niente. Ho avuto qualche caso, non di apprensione, ma di paura per la persona che avevo, che con l'esorcismo potesse riceverne del male.
Che a volte è pericoloso l'esorcismo. Ci sono stati anche casi di persone che sono morte durante esorcismi, processi.
No. C'è solo un caso di una che è morta, una tedesca. Germania. Il caso famoso di Annalise, che è morta in Germania, non durante l'esorcismo, ma durante il regime di esorcismi. Per cui i tedeschi, che già erano contrari agli esorcismi, si sono spaventati, non ne hanno più voluto sapere, perché i genitori e gli esorcisti sono stati indagati dalla magistratura e condannati con beneficio di eccetera.
E secondo lei quel caso era un esorcismo, era una posseduta vera?
Sono andati a fondo, la ragazza è morta per tutt'altra causa, gli esorcismi non c'entravano affatto.
Ma no, dico, secondo lei quel caso, lei era davvero posseduta oppure è stato un errore?
No, secondo me era posseduta ma è morta per malattia. Accertata per malattia, uno non muore per possessione. Una volta mi hanno chiesto, se uno è posseduto dal demonio e muore, dove va? Nel più alto del paradiso. È come se uno muore malato. Ecco. C'è una malattia naturale, una malattia soprannaturale.
Quindi non è un peccatore in sé il
posseduto. Perché teniamo conto, questo è importante dirlo, il demonio può possedere solo i corpi, mai le anime. le anime le possiede facendole cadere nel peccato mortale, allora sì che possiede l'anima, ma se no possiede, può possedere solo i corpi, non le anime. L'anima è di Dio.
La vendita, cioè, esiste davvero gente che vende l'anima al diavolo? È possibile vendere la propria anima al diavolo?
Purtroppo sì, gente che si consacra a Satana. Ho bruciato delle consacrazioni a Satana scritte col sangue e sempre più o meno uguali: Satana, io sono tuo, appartengo a te in questa vita per l'eternità, adoro solo te, dammi, dammi, dammi.
E lei bruciando
dammi ricchezza, dammi successo, dammi piaceri.
E lei può anche annullare questo tipo di trattamento?
Io la posso bruciare, però deve quello lì fare un atto di annullare, liberarsi dalle grinfie di Satana quando uno è stato preso per sua volontà. È dura, ci si riesce, ma è dura, ci vuole tempo.
E questo era Padre Amort, ospite di Adesso in Onda. Padre Gabriele Amort, sicuramente il più celebre esorcista del mondo, tra l'altro è stato anche presidente per molti anni dell'Associazione Internazionale degli Esorcisti, associazione che lui stesso ha fondato. Questa intervista, che ricordo, è stata realizzata in occasione dell'ultima edizione del Festival Popoli e Religioni, che si è svolta lo scorso novembre, e nell'ambito di una serata proprio dedicata agli esorcismi è stata proiettata una sintesi, una versione molto più breve di questa intervista, che bisogna dire ha fatto molto discutere, come dicevamo anche la scorsa settimana, ha scatenato un grande dibattito su internet e sui mezzi di comunicazione, con tanti interventi, tante reazioni, tra cui anche quella dell'Associazione Italiana Yoga e di Don Gallo, che ha risposto a Padre Amort sulle pagine del Fatto Quotidiano. Quindi sicuramente tra le tantissime interviste che vi abbiamo proposto in questi 8 anni di Adesso in Onda, questa è quella più clamorosa e quella che ha fatto più parlare di sé a livello anche nazionale, e quindi siamo molto contenti di avervela proposta finalmente in versione integrale in queste 2 puntate di Adesso in Onda dedicate a Padre Amort e al diavolo. Ed è proprio al diavolo che dedichiamo una cosa che vi facciamo ascoltare adesso, un saggio del pensiero sul diavolo di quello che è stato forse il più grande santo della storia del cristianesimo, Francesco d'Assisi, un atteggiamento che mi pare comunque in parte condivida, no? Anche lo stesso Padre Amort, per come ci ha parlato del suo rapporto personale con il diavolo. È un episodio che è tratto dai fioretti di San Francesco e messo in scena nell'ambito dello spettacolo Il Giulari di Assisi, spettacolo che abbiamo già fatto sentire qualche volta, insomma, un spettacolo che ho scritto io stesso, e che devo dire tutto lo spettacolo mi è stato ispirato proprio dalla lettura di questo episodio dei fioretti, che quindi è particolarmente significativo di come Francesco appunto si rapportava con la figura del diavolo. Ci ascoltiamo quindi questo episodio interpretato da Francesco Salvi nel ruolo di Francesco d'Assisi, Fabio Bussotti, Nastro d'Argento per il Francesco di Liliana Cavani, che torna a interpretare per l'occasione Frate Leone, poi c'è Stefano De Maio nel ruolo del diavolo e le musiche sono degli Eldar. E ripeto, un episodio è tratto in modo abbastanza fedele dai fioretti di San Francesco, e direi che il senso di questa cosa che stiamo per ascoltare, così come forse il senso che potremmo dare a queste 2 puntate di Adesso in Onda, è che insomma il diavolo bisogna starci attenti, però non bisogna neanche prenderlo troppo sul serio, altrimenti c'è il rischio che si monta la capoccia e si pensa di essere onnipotente. Arnaldo Casali vi ringrazia e vi saluta e vi dà appuntamento la prossima settimana sempre su queste frequenze, sempre alla stessa ora, ricordandovi anche che tutte le puntate di Adesso in Onda, quindi anche queste 2 su Padre Amort e anche tutte le serate del Festival Popoli e Religioni, che Radio TNA trasmette anche tutte le domeniche alle 22, le potete ascoltare e scaricare sul sito www.radioadesso.it, alla sezione ovviamente Adesso in Onda.
Assisi 1218, è notte. Leone e Francesco sono sdraiati a terra e dormono. Si sente una voce che chiama: Leone, Leone. Leone si alza ed entra in scena Gesù. Leone scatta in piedi e dice:
Signore.
Leone.
Signore.
Leone.
Signore.
Leone.
Parla, Signore, il tuo servo ti ascolta.
Leone, tu hai lasciato tutto per seguire Francesco
Sì, signore.
Ti sei spogliato di tutti i tuoi averi, hai abbandonato la tua famiglia, il tuo lavoro e la tua casa. Hai rinunciato ad ogni ricchezza per condividere la vita di Francesco, fatta di fame e poesia. Ti sei preso insulti, maledizioni, risate di scherno e sassate, sei stato deriso anche dai bambini e vivi di stenti, e tutto questo per seguire Francesco, povero tra i poveri, ultimo tra gli ultimi.
Sì.
Bella cazzata!
Ma come bella cazzata?
È bella cazzata che hai fatto, perché lo sai quale sarà la ricompensa per tutto questo?
Quale, signore?
L'inferno!
Come l'inferno?
Sì! L'inferno! Perché mi avete sputtanato.
Sputtanato?
Certo. E ti sembra il modo di onorarmi quello di seguire un imbecille come Francesco per andare a fare il buffone in giro per il mondo?
Ma noi vogliamo annunciare la tua lieta novella.
Vestiti come pezzenti, come straccioni, ma che razza di figura mi fate fare, eh?
Ma la povertà evangelica, sei tu che ce l'hai insegnata.
Io? Io vi ho insegnato ad andare in giro vestiti di stracci, ma... Ma come ti permetti? Ma guarda un po' qua, guarda che tunica, tutta d'un pezzo, senza nemmeno una cucitura, ma lo sai quanto costa questa, eh? E adesso guardati come sei vestito. E questo sarebbe il mio messaggero, questo sarebbe un mio discepolo. Ma questo è un discepolo del demonio!
No!
Sei un cretino. Anzi, siete in due, tu e quel deficiente! Altro che cristiani, voi siete dei cretini, dei coglioni, dei deficienti, dei mentecatti!
Me le gatte.
Ma quali gatte? Quali gatti? Gatte come cattive, cattivissime! È inutile che ti sbatti tanto per guadagnarti il paradiso, perché oh, e te tu non sei mica predestinato. Io ti rinnego come discepolo e in paradiso non ti ci mando! Non ti faccio entrare! Uè, quindi non serve a niente che fai tutte queste penitenze, che tanto avrai tutta l'eternità per fare penitenza, perché osando la passerete l'eternità di quel coglione di Francesco, eh? Ammocca o demonio!
No, no, nella bocca del demonio no, ti prego, signore, dimmi che devo fare per salvarmi!
Pentiti, suddito, pentiti! Hai fatto tanto, hai fatto pure troppo, adesso mettici un rattoppo, pazzo!
Sì, ma che devo fare? Che devo fare per correre ai ripari? Dimmelo!
Lascia subito quel cretino, quel pazzo, quell'eretico destinato a bruciare tra le infiamme dell'inferno e torna in te, leone, torna in te, leone! Prima che sia troppo tardi, scappa! Scappa via, leone! Scappa!
Francesco! Francesco! Mi è apparso il Signore!
Chi è che parla?
Gesù! Mi è apparso Gesù! Adesso!
Stavo dormendo! Non puoi svegliarmi se dormo! Ma perché se non dormo puoi svegliarmi? Però stavo dormendo e mi hai svegliato! È venuto Gesù?
Sì, è venuto. È venuto. E mi ha detto tante brutte cose, Francesco, bruttissime. Mi ha detto che stiamo sbagliando tutto, che non abbiamo capito niente, che siamo degli eretici, dei coglioni, che finiremo tutti all'inferno.
Ma parlava di te o anche di me?
Sì, di tutti e due. Francesco!
Sì.
Dobbiamo avvertire anche gli altri, dobbiamo disperderci, lasciare perdere tutto prima che sia troppo tardi. Che
allora,
facciamo?
Tanto dimmi. Dimmi. Sai che devi fare? Dormi, che domani dobbiamo svegliarci presto. Su, dormi.
Ma come dormi? Che significa? Il Signore mi ha detto che se non ci ravvediamo subito passeremo l'eternità nella bocca del diavolo.
Ah, nella bocca ha detto?
Sì!
Vado avanti. Bi. Allora, se per caso tornassi ancora il Signore comincia a dirti che sei destinato alla dannazione, sai cosa fai? Gli dici, io devo andare nella bocca dell'inferno, nella bocca del demonio? Sì, benissimo. Allora apri la bocca che ci cago dentro. Dilli così, l'ha detto a me.
A Gesù?
Sì.
Ma che dici?
Ma quale Gesù? Ma frate Leone, sveglia. Però non è mica Gesù, è il diavolo.
Il diavolo?
Ma certo. No. Ma certo. Ti pare che Gesù ti diceva quelle cose?
Oddio, il diavolo! Ho paura, Francesco!
Ma che paura, è lui che ha paura, altrimenti non sarebbe apparso, no? Sta a rosicare per tutte le anime che gli portiamo via. Ma sta scherzando, se torna gli dici quel modo lì dalla bocca e vedrai. Devi dire, c'è la bocca.
Ho capito, ma se poi lui se ne va via subito, e se per caso quello è Gesù,
ma
davvero?
Ma non è Gesù, te lo dico io, non è Gesù, te lo dico io, lo conosco, c'ho ne ho qua, scusa, lo conosco, no? Poi guarda, se proprio è Gesù, allora vorrà dire che avrei fatto una
figura di merda.
Ma sempre sul volgare, vai. Sì, ma non hai fatto una figura tanto che se la prende. Gesù mica se la prende, non è permaloso. Non è mica come gli uomini. Poi ti legge nel cuore, lo capisce che tu lo fai per un buon motivo, lo fai in buona fede. E adesso, per piacere, adesso ti chiedo, per piacere, dormi.
Va bene.
Leone! Oh! Ma ancora sei qui! Allora non hai capito proprio un cazzo. Ma allora sei proprio un imbecille, un deficiente, un quacquaraquà, un guizzo d'imbuto, uno squazzabubbo, un pisciamondano, un cupo da stare, ma la carina, ma la spina, sei tutto mancato di niente! Vuoi capire che se vuoi salvarti devi scappare via subito, scappa, leone!
Va bene, ma prima dovrei chiederti una cosa. Puoi un momento aprire la bocca?
E perché?
Perché così ti ci caco dentro!
Ma come fa a riconoscermi?
Alito!
E tanta cacca al diavolo e fiori a Gesù.
Cacca al diavolo, fiori a Gesù. Cacca al diavolo, fiori a Gesù. Cacca al diavolo, fiori a Gesù.
E tanta cacca al diavolo e fiori a Gesù. Gesù, il più bello sei tu. E tu Satana sei. Un gran figlio di cacca al diavolo e tanti fiorellini a Gesù. Cacca cacca Belzebù, fiori freschi a Gesù e tanta cacca Belzebù,
fiori
a Belzebù,
al diavolo fiori a Gesù,
a Belzebù,
cacca.